Interviste in quarantena, il format di emergenza di Valore in Corso, su radiocittaperta.it.
Buongiorno a Irene Ranaldi e grazie per essere con noi, per voler fare questa chiacchierata con gli ascoltatori di Radio Città Aperta e raccontarci cosa sta succedendo per Ottavo Colle in questo momento di clausura, di quarantena.
Buongiorno, grazie, con molto piacere che torno da voi, questa volta in una forma veramente inimmaginabile rispetto a mesi fa, quindi grazie per l'invito. Cosa cambia, Ludovica? Occupandoci noi di organizzare momenti di aggregazione nella città, quindi persone, città, turismo, sono tre vocaboli che al momento, come dire, non vanno molto di moda.
Certo.
E quindi per questo motivo, dopo i primi 10 giorni di comprensibile depressione, anche in termini di traffico sulla pagina di Ottavo Colle, la pagina Facebook di Ottavo Colle, che è caduta molto perché tutta l'attenzione dei social, dell'informazione è tutta sul Covid-19, 5 giorni fa mi sono un po' ripresa e ho pensato, appunto riflettendo su questi tre termini, città, turismo e persone che ci appaiono adesso deserte, di iniziare questa lettura collettiva delle città invisibili di Italo Calvino.
Benissimo, noi sappiamo che queste avvengono attraverso una diretta video sul tuo profilo Facebook, ogni giorno alle 11, vero?
Sì, sul profilo Facebook dell'associazione di Ottavo Colle, ogni giorno alle 11, sono 55 città e quindi per i prossimi 50 giorni ce n'è da leggere.
Sì, e poi tu inviti anche gli ascoltatori, chi segue le tue dirette, a inviarti dei racconti, se non ricordo male.
Sì, infatti l'invito è questo, tanto abbiamo molto tempo per osservare dalla finestra quello che accade nelle nostre piazze o strade, e quindi sarebbe una cosa, ecco, in mente questa raccolta di racconti collettivi, se ciascuno affacciandosi dalla finestra vuole descrivere in una pagina quello che vede, le mancanze che ha, il bisogno di vedere una macchina passare, delle persone chiacchierare, ecco, quindi desideri e memorie, anche quello che è stato e quello che si vorrebbe rivedere in questo momento affacciandosi.
Certo, allora dalla tua finestra si vede la bellissima piazza di Testaccio e... Qual è la zona invece di Roma che tu un po' oggi ti manca di più?
Guarda Ludovica, occupandomi, come sai benissimo, dato che abbiamo fatto moltissime cose insieme, di periferie, sai che questi giorni mi è mancato e penso spessissimo a Cordiale.
Penso
a Cordiale perché è già una struttura, come sappiamo, isolata dal contesto cittadino, non è questa la sede per fare tutta la storia, insomma, però lo sappiamo, è un monolite di 1 chilometro,
certo,
dove vivono 6.000 persone. E quindi già un isolamento spaziale, l'isolamento sociale a cui ci costringe questo per il contenimento di questo virus, mi fa pensare a come può essere la situazione in quell'edificio, la difficoltà che stanno vivendo quelle persone, non poter nemmeno, ecco, fare soltanto il chilometro e basta.
Certo.
Quindi ecco, penso spesso a Cordiale e invece, diciamo, la mancanza mia come Irene, come persona, come cittadina, è ad esempio tutta la zona alla quale sono molto legata, che è quella della mia nascita, che è tutta, ecco, la zona, diciamo, di Piazza Navona, di Campo dei Fiori, che per carità si era fin troppo turistificata, ma comunque addirittura
insomma,
vederla
così deserta, è un po' estremo,
sì, infatti tutte si dovranno rivedere molto queste teorie della turistificazione, a cui io poi peraltro non ho mai pienamente aderito.
Certo, beh, sicuramente le nostre città avranno un volto molto molto diverso quando finalmente usciremo da questa situazione. E tu stavi scrivendo comunque quando è successo tutto, stai ancora lavorando sul tuo libro, riesci a concentrarti oppure è cambiata un po' anche questa cosa per te?
Guarda, ti devo dire la verità, perché sarebbe sciocco, non ha senso non dirla. ancora non riesco molto a concentrarmi su una produzione, diciamo così, di pensiero.
Io non credo che,
quello,
che
no.
ci sia di che vergognarsi, perché no. questo stato non è uno stato scelto da noi, questa stasi, e quindi è difficile appunto concentrarsi come se si fosse scelta, come se uno si fosse preso i 15 giorni dello scrittore per allontanarsi dalle distrazioni. Non possiamo in realtà distrarci tanto, proprio perché abbiamo un bombardamento quotidiano di notizie alle quali poi vogliamo come dire, rispondere. Io personalmente, come te, noi ci sentiamo ogni giorno per commentare il bollettino, perché
esatto,
noi vogliamo sapere, dobbiamo informarci,
assolutamente,
anche se ci fa male, questo è parte della nostra vita in questo momento.
Guarda, io mai come adesso, se ti devo dire la verità, non sopporto tanto le persone che se non si interessano. Se non ti interessi di quello che ti accade in un momento di pandemia, cioè non è mai accaduta una cosa del genere, no? Ovviamente, o quantomeno non è accaduta nelle nostre vite, dato che siamo,
certo.
non c'è nessun essere umano che si può ricordare appunto la peste, no? È ovvio.
Certo.
Sinceramente io, a parte il mio lavoro, quindi mi sono informata per lavoro e occupata di comunicazione.
Da giornalista, ma da comunicatrice, certo, fa parte della tua formazione.
Sarà poi un'empatia personale che io e te condividiamo, lo sappiamo, ogni giorno sinceramente sentire che ogni giorno mancano 700 persone all'incirca in Italia. Stanno scomparendo tutti i nonni, se ci pensiamo, cioè la figura del nonno.
Sì,
come dire, a me non mi fa stare bene, e non è, per quanto mi riguarda, l'atteggiamento, me ne frego, mi guardo un film e basta, non è quello che mi allontana dal pensiero, perché non voglio allontanarmene, perché
esatto.
fa parte di me,
esatto.
che la pandemia è una malattia sociale, non è una malattia individuale, non è anche una malattia grave, ma non è una malattia individuale.
Ma perché secondo te ci sono persone che ancora questa cosa non l'hanno capita? Qua voglio una risposta da sociologa.
Ma allora, le persone in Italia, nelle città mediterranee,
sì.
perché nei paesi socialisti, per quanto la Cina sia ovviamente, non è una dittatura naturalmente, la Repubblica Popolare Cinese è un regime autoritario, non è una dittatura, il Giappone, la Corea hanno una diciamo idea di società, in quei casi la società prevale
esatto.
anche in maniera parossistica, perché in Cina, lo sappiamo, hanno lasciato letteralmente morire di fame perché non portavano nemmeno da mangiare alle persone in quarantena, no? Quindi vabbè, lì si arriva, perché che cosa deve prevalere? Muore uno, ma ne sopravvivono 10. Ok, quindi lì arriva al parossismo.
Certo. Sicuramente in questo non ci appartiene, per carità.
Non ci appartiene, per carità, però sinceramente, pure in quest'altro tipo di società, la nostra mediterranea, guardiamo quello che sta succedendo in Spagna, dove fino a una settimana fa la Rambla a Barcellona era piena di gente che se ne fregava. O ancora devo leggere gente che dice ma se corro da solo come faccio a prendermi il virus? Non è un problema che te lo prendi tu, è magari lo stai diffondendo.
Certo.
Ok, quindi è il forte individualismo che caratterizza la società occidentale. Guarda Trump, lo sta negando.
Certamente sia, vediamo
oggi.
Sia negli Stati Uniti, ma anche in Brasile, degli approcci
in Brasile, brava,
che
esatto.
ci fanno venire un po' i brividi. Poi purtroppo
esatto.
temo che solo alla fine di questa pandemia potremo valutare veramente qual era l'approccio giusto, ma ora è veramente difficile. Però la cultura ci può aiutare, non è vero Irene?
Scusa, non ho capito, è andata via un attimo la comunicazione,
sì,
personale.
Dicevo, la cultura ci può aiutare in un momento come questo?
Secondo me sì, secondo me la cultura ci può aiutare finché, scusate, appunto la connessione regge, perché la connessione
certo.
a casa mia sta andando e venendo. Sì, la cultura secondo me ci può salvare e l'informazione, non è necessario avere chissà quali studi alle spalle per andare sui siti ufficiali,
ufficiali
che sono a disposizione.
Lo ripetiamo
sì. perché non è... Cioè, non è tollerabile che nel 2020 chi manda i gattini su Facebook non sia al contempo capace di digitare su Google come si prende, come si diffonde il Covid-19. Voglio dire, non è tollerabile, anche se hai un titolo di studio bassissimo, è lì davanti a te Google, voglio dire, interroghiamolo per per le cose necessarie.
No? Il problema è che poi ci cascano anche persone che invece i titoli di studio ce li hanno, però di fronte al mezzo le troviamo ingenue, le troviamo indifese, proprio perché hanno poca familiarità con il mezzo, quindi speriamo che questa sia anche un'occasione per familiarizzare certo. meglio con il linguaggio della rete e anche con l'immensa quantità di notizie false, che si imparino un po', le persone imparino a distinguere davvero finalmente certo. cosa può essere ritenuto autorevole e cosa no. Poi la verità chiaramente in questo momento è difficile appunto sapere qual è la verità e qual è l'approccio giusto, come dicevo prima, no? Però intanto certo. non abboccare a qualunque bufala leggiamo sulla rete, appunto, o via WhatsApp, può essere certo. un buon inizio, Irene, no?
E poi anche affidarci, io lo trovo molto arrogante, ma io, ecco, per dire, tu sei una musicista e sono una sociologa, no? Ma secondo te noi abbiamo le competenze per mettere in dubbio cosa dice un virologo? Io non credo, credo che sia no. molto arrogante, sarebbe molto arrogante da parte nostra, no? Come dire, quindi pure un po' d'umiltà e di fiducia, di affidarci alla scienza, voglio dire, non è che si può vivere tutta la vita come se fosse tutto un complotto, insomma.
Ecco, in questo momento siamo assolutamente d'accordo e probabilmente appunto ci sono persone che hanno bisogno di darsi un senso, di dare un senso a quello che sta accadendo con una risposta che incornicia questa realtà con il complotto. Ecco, noi ovviamente non sì. siamo d'accordo con questo
no.
e vi invitiamo appunto a verificare sempre, è molto facile farlo, confrontatevi sì. su tanti siti che smascherano le bufale, leggete i siti di notizie ufficiali e soprattutto cerchiamo di mantenere un po' di razionalità, è una brutta parola, tu che dici?
No, secondo me la lucidità ci salva, perché in questi momenti occorre essere freddi, ma non è che, voglio dire, non è che io mi senta la super donna che non ha paura di niente, io ho, come tutti, ho molti Chiaro. Timori del futuro, soprattutto appunto lavorativo, eccetera, non è quello, ma è che la lucidità però ci deve essere in questi momenti, perché se ci facciamo prendere dal panico, dal bombardamento mediatico, delle fake news, io personalmente adotto questa strategia, ogni giorno alle 18 ascolto, come poi fai te, perché ci confrontiamo certo. dopo, il bollettino ufficiale, la conferenza stampa che ne segue, basta, poi ci penso il giorno dopo, cioè ci penso, nel senso mi informo il giorno dopo, ma come dire, e questo secondo me è un atteggiamento lucido, che non dà adito appunto all'isteria, ma nemmeno al menefreghismo, che sinceramente certo. non lo tollero proprio.
Assolutamente, ecco. assolutamente. Allora Irene, noi ti ringraziamo tantissimo e ripetiamo quindi l'appuntamento quotidiano alle 11 del mattino sulla pagina Facebook di Ottavo Colle?
Ecco, sì, esatto, per sognare le città quando torneranno ad essere visibili per tutti.
Certamente,
speriamo.
Allora grazie ancora a Irene Ranaldi e salutiamo gli ascoltatori di Radio Città Aperta. Ciao.
Grazie, ciao.